L'albero dei libri.
Una buona giornata ad Alessandra Tedesco. Come sempre in questo periodo natalizio e post-natalizio ci ritroviamo per parlare di libri. Fortunatamente questo è un periodo dell'anno in cui i libri si vendono. E allora parleremo un po' delle ultime uscite, ma anche di quelli che sono stati i casi editoriali del 2008. Insomma, i libri che assolutamente, se non l'abbiamo già fatto, dobbiamo leggere. In questa avventura mi accompagna quello che ormai abbiamo definito l'ariete nel mondo dell'editoria, Stefano Salis, del Domenicale del Sole 24 Ore. Ciao Stefano.
Ciao Alessandra, buongiorno a tutti.
Ti piace ormai questo nome? Ti sei affezionato?
No, diciamo che tu me l'hai dato e me lo tengo, però insomma...
Ma insomma non è un'offesa, è un complimento.
È un complimento, che capisco, è un complimento, lo tengo volentieri, grazie.
Stefano, allora, partiamo dai casi editoriali del 2008. Se tu dovessi identificare un nome che caratterizza l'editoria di quest'anno, quale diresti?
Eh beh, inevitabilmente per l'Italia Paolo Giordano.
La solitudine dei numeri primi.
La solitudine dei numeri primi, esordiente, che in un anno è riuscito a vendere 1 milione di copie. È una cosa che capita, non dico mai, ma molto molto raramente nell'editoria italiana.
E poi è stato anche l'asso pigliatutto dei premi. Ricordiamo, ha vinto da esordiente il premio Strega e il Campiello Opera Prima.
Esatto, anche questo... è un caso che è praticamente unico, anzi è il più giovane vincitore di sempre del premio Strega, e questo la dice lunga anche su come sia stata recepita questa novità. Non solo un fenomeno editoriale commerciale, appunto 1 milione di copie vendute, ma anche un fenomeno di qualità, visto che a un certo punto riesce a racimolare i maggiori premi letterari italiani.
Un ottimo libro, a me è piaciuto molto, a te?
Beh, io sono molto legato a questo libro perché l'ho conosciuto ancora quando non era pubblicato, me ne parlarono alcuni editor di Mondadori a Francoforte l'anno precedente e mi dissero: guarda, c'è un libro che secondo noi diventerà
un best-seller,
un libro sul quale noi puntiamo molto. E mi dissero questo titolo e io mi piacque molto il titolo perché è strepitoso, un bellissimo titolo che si deve a Antonio Franchini, che è uno degli editor di Mondadori, nonché grande scrittore in proprio. Paolo Giordano preferiva un altro titolo probabilmente, o ne aveva suggerito un altro. E il libro, dico qui, che pur senza essere un capolavoro eccezionale, è un ottimo libro che fa un'ottima pubblicità alla letteratura italiana e coniuga in maniera sensata, diciamo così, per una volta
pubblico e critica. E infatti Giordano preferiva Fuori e dentro dall'acqua, se non ricordo male. Lo sappiamo, Giordano, ragazzo schivo, timido, che insomma cerca sempre di sottrarsi anche alle interviste, non ama stare sotto i riflettori. Allora sentiamo qual è appunto la sua posizione nei confronti di questo enorme successo un po' inaspettato.
Non amo molto tutto quello che segue, però devo ammettere che alla fine, mio malgrado, sono anche apparso molto, ho fatto moltissime interviste, mi si è anche visto, per i miei gusti già troppo, cioè mi sarei già annoiato di vedermi così, ma mi sono un po' convinto che è una fase della vita del libro comunque questa, non è tutto da buttare via e da eliminare, perché evidentemente come dove viviamo oggi il far vivere un libro, oltre a scriverlo, a pubblicarlo, poi è anche questo, è anche promuoverlo, anche esserci tu personalmente dentro, portarlo in giro, per cui sto cercando di viverlo veramente come una parte del processo.
Paolo Giordano mi ricorda il protagonista di uno dei romanzi che tra l'altro quest'anno mi è piaciuto di più. Si intitola Che ne è stato di te, Boots Aldrin? L'ha pubblicato Iperborea, che pubblica in Italia gran parte della letteratura scandinava, e l'ha scritto Johan Harstad, un giovane norvegese. Questo è il suo primo romanzo, lui ha 27 anni. Di che parla questo libro? Beh, lo si intuisce già dal titolo. Boots Aldrin è l'uomo che per secondo ha messo il piede sulla Luna dopo il famosissimo Armstrong. Quindi lui in pratica ci racconta la storia degli eterni secondi, di quelli cioè che non vogliono necessariamente vivere in prima fila, non vogliono necessariamente avere successo, ma non solo si accontentano di essere nelle retrovie, ma sono proprio felici di avere una vita che non sia sempre sotto i riflettori, un po' come sentivamo il nostro Paolo Giordano. E allora quando Johan Harstad è stato ospite di Radio 24, gli abbiamo chiesto se questo romanzo, Che ne è stato di te, Boots Aldrin, è in parte autobiografico. Sentite un po'.
Well, no, I think that the main character is probably
the opposite of myself.
No, credo che il protagonista sia probabilmente l'opposto di me, perché io nella vita in prima fila ci sono stato e ci sono voluto essere, anche per il mestiere che faccio, scrittore, musicista, fotografo. Inevitabilmente tendi a fare l'esibizionista, che ti piaccia o no. Questo libro riguarda invece le persone di cui nessuno sa nulla.
Nel romanzo lei scrive: qualcuno non vuole andare in TV, alla radio, sui giornali. Qualcuno vuol vedere il film, non esserci dentro. Qualcuno vuol fare il pubblico. Qualcuno vuole essere una ruota dell'ingranaggio. Che gusto, che piacere ci prova il protagonista di questo libro a fare appunto il secondo, a non essere in prima linea.
La sensazione speciale è che oggigiorno non ti è concesso di stare in disparte o di prendere solo parte a una cosa. Tendiamo a essere tutti famosi, star del cinema, grandi musicisti, grandi conduttori radiofonici. Questo libro è un discorso in difesa di chi non vuole tutto questo, di chi vuole stare nelle retrovie, di chi vuole un'altra forma di felicità, quella che non deriva dal sentirsi dire continuamente dalle persone: oh, come sei famoso. Il libro è stato tradotto in più di 10 lingue, ne sto parlando a giornali, TV e radio in vari paesi, e non riesco a fare a meno di pensare che il protagonista, Mattias, avrebbe odiato tutto questo. È un paradosso tutta questa promozione per un libro che parla di un ragazzo che odia l'attenzione.
È un paradosso che sto facendo tutta questa promozione about a book about a guy who really hates attention.
E questo era Johan Harstad, autore di Che ne è stato di te, Boots Aldrin, autore giovanissimo norvegese. Stefano Salis, questo è stato un po' l'anno della riscoperta, almeno in Italia, degli autori scandinavi.
Beh, sì, è stato il vero e proprio fenomeno straniero rilevante di questo 2008, tant'è che qualcuno ha cominciato a dire che si pubblicano i cosiddetti giallo Svezia.
Si tratta infatti soprattutto di thriller, di gialli che vengono dalla Svezia.
Sì, il genere narrativo preferito è questo. Devo ammettere che non ho letto il libro di Johan Harstad, però il fatto che lo abbia pubblicato Iperborea è in qualche modo una garanzia di qualità. Va dato atto alla Iperborea di aver introdotto in Italia la letteratura scandinava, norvegese, svedese, qualche finlandese, particolarmente interessante ancora gli islandesi. Ma ovviamente il 2008 sarà ricordato in Italia come l'anno del trionfo, ma non solo in Italia, in Europa, del fenomeno di Stieg Larsson, il grande scrittore svedese, purtroppo scomparso
nel 2004, infatti.
Nel 2004, e che a distanza di qualche anno è diventato un fenomeno editoriale molto molto interessante. Con
la famosa trilogia, lo ricordiamo, Uomini che odiano le donne, poi La ragazza che giocava col fuoco, e in Italia uscirà invece il 9 gennaio l'ultima puntata della trilogia, che è La regina dei castelli di carta.
Esatto, Larsson aveva progettato, credo, addirittura 10 volumi con protagonisti, questo ispettore che ricerca poi la verità nei tre libri che sono sopravvissuti,
certo,
che sono stati pubblicati, Uomini che odiano le donne in poi, ed è diventato una sorta di autore di culto. Va precisato, per chi non l'avesse ancora letto, che si tratta di volumi che superano abbondantemente le 600 pagine.
È una bella impresa.
Ecco, è una bella impresa, però ha dato in qualche modo adito al fenomeno anche dei libri di un certo spessore, non dico di qualità, ma anche un certo spessore fisico. Ne sono usciti parecchi quest'anno, e quelli di Stieg, poi magari ne parliamo, quelli di Stieg Larsson sono dei libri di grandissima qualità, e credo che moltissimi fan accorreranno in libreria il 9 gennaio a comprare
assolutamente. Non dico che è come Harry Potter, che si fa già la coda quando si sa che esce la nuova puntata, ma insomma i fan di Stieg Larsson, pubblicato in Italia da Marsilio, sono veramente tanti. Ma allora diamo anche qualche altra indicazione per chi ama la letteratura scandinava. Fra le ultime uscite vi segnaliamo Punizione, di una coppia di autori svedesi, Roslund e Hellström. È un thriller che mostra mostra con brutale realismo che cosa sia la pena di morte. C'è una critica nei confronti della pena di morte. Tra l'altro, uno dei due autori, Hellstrom, ha un passato lui stesso poco limpido, ha avuto a che fare con la giustizia, è un ex tossicodipendente. E poi ricordo anche, per quanto riguarda il giallo scandinavo, quelli che sono considerati i maestri del poliziesco anni 70 in Svezia, cioè May Chauvel e Per Valu, una coppia, marito e moglie, lui è morto da tempo, hanno scritto complessivamente 10 gialli. Si tratta di polizieschi, in cui il protagonista è l'ispettore Martin Beck, e che hanno però anche una finalità di critica sociale, cioè sono sempre un modo questi romanzi per criticare la società svedese, che noi immaginiamo una società perfetta. Invece, parlando proprio al Festival Letteratura di Mantova con May Chauvel, ci raccontava appunto che perfetta non è. In questo momento li sta pubblicando in Italia la Sellerio. A proposito di Sellerio, nella nostra pila di libri qua sulla nostra scrivania, e a proposito di polizieschi, vediamo questo Protezione di Bill James, pubblicato appunto da Sellerio. Bill James è un autore inglese di una saga, insomma complessivamente ha scritto addirittura 26 libri. In Italia questo è il primo che viene pubblicato. E in Francia questo libro, Protezione, pubblicato appunto da Sellerio, ha vinto il premio come miglior poliziesco europeo. Per avere dunque un'idea dell'atmosfera che si respira in questo romanzo, sentiamo l'incipit.
Jack Lamb aveva telefonato a casa. Voleva organizzare un incontro. E come al solito, sembrava a proprio agio e anzi brioso. La voce piena di un'infinità di oscure vittorie. E sempre come al solito, Harpur ascoltava e non diceva un granché, perché la sua parte era solo quella di approvare qualsiasi proposta di Lamb. La figlia maggiore di Harpur, Hazel, aveva risposto al telefono per prima e, probabilmente senza nemmeno coprire il microfono con la mano, aveva gridato in direzione del primo piano. «Papà è per te! Deve essere uno dei tuoi infamoni! Ha chiesto di Colin!»
E a proposito di gialli, la copertina è gialla, non ci sono dubbi, ma non parliamo dei gialli Mondadori, parliamo di una raccolta di racconti di Todaro Editore, che è una piccola casa editrice svizzera, se non erro, del ticinese.
A sede in Svizzera, sì, sede in Svizzera. Ma la vera anima poi
italiana.
È milanese.
È milanese, sì. E si intitola Delitti di Vino e sono 14 racconti gialli, ovviamente, che hanno un filo conduttore, ossia il vino. Stefano, a te piacciono i racconti? La forma del racconto che in Italia, per esempio, è venduta pochissimo.
È venduta poco perché è un genere molto difficile. Se è ben fatto il racconto, credo che sia la forma perfetta di narrazione, perché è un racconto concluso in uno spazio sufficientemente breve, nel quale però si può riuscire a dire tutto quello che si vuol dire, a suscitare un sentimento, a creare un'atmosfera, ad indagare un lato dell'animo umano. È vero che è molto difficile riuscire a tenere il passo. Escono spesso delle raccolte di racconti di uno stesso autore che inevitabilmente sono altalenanti, cioè il racconto più bello, molti di uguale livello e qualcuno decisamente scadente. Questo capita anche ai grandi. Questo tipo di racconti, come appunto Delitti di Vino, è un'altra forma che viene praticata dall'editoria ed è quella di raccogliere una serie di scrittori e invitarli a ragionare intorno a un tema,
intorno a un tema,
può essere
certo,
il vino, la politica, la gioventù,
scrivere su
vogliamo,
commissione,
e questo spesso si sente nei racconti, quando insomma si sente che sono stati scritti,
senza
un vero argomento, sì.
Fra i libri di quest'anno che secondo il mio modesto parere hanno un incipit veramente interessante c'è La storia di un matrimonio. L'ha scritto l'americano Andrew Sean Greer ed è stato pubblicato da Adelphi. Tra l'altro lo scrittore è un sostenitore di Obama, ha fatto parte della sua campagna elettorale, ormai tutti si rivendono questa.
Sono tutti sostenitori
tutti
di Obama
sul carro
ormai.
Del vincitore. E a gennaio tra l'altro l'autore sarà in Italia, quindi potremo conoscerlo insomma dal vivo.
Farebbe notizia un sostenitore di McCain.
Di McCain, che magari ha pubblicato, magari lo scoviamo fra i libri che abbiamo qui sulla nostra scrivania.
Ne dubito.
La voce narrante di questo libro è una donna, Pearlie, che parla del rapporto con il marito. Nel menage familiare si insinua lentamente un terzo incomodo, un amico del marito. Pian piano si scoprono delle verità, dei segreti che naturalmente non vi riveleremo, se no vi togliamo il gusto del libro. Ma sentite un po' l'incipit.
Crediamo tutti di conoscere la persona che amiamo, nostro marito, nostra moglie. E li conosciamo davvero, anzi a volte siamo loro. A una festa, divisi in mezzo alla gente, ci troviamo a esprimere le loro opinioni, i loro gusti in fatto di libri e di cucina, a raccontare episodi che non sono nostri, ma loro. Li osserviamo quando parlano e quando guidano, notiamo come si vestono e come intingono una zolletta nel caffè e la guardano mentre da bianca diventa marrone, per poi, soddisfatti, lasciarla cadere nella tazza. Io osservavo la zolletta di mio marito tutte le mattine. Ero una moglie attenta.
E questo era La storia di un matrimonio di Andrew Sean Greer, pubblicato da Adelphi. Quest'anno abbiamo visto esordire diversi giovani scrittori, prima parlavamo di Paolo Giordano, ma ce n'è anche uno a cui tu sei legato particolarmente.
Beh, ce ne sono diversi, perché i giovani scrittori in qualche modo li seguo con attenzione. Uno di questi è il mio conterraneo Flavio Soriga,
che è sardo.
È sardo, ma
ogni anno Stefano Salis ci tira fuori una perla di sardità.
Quest'anno estraggo Flavio Soriga, che con il suo Sardinia Blues è passato a pubblicare per Bompiani, e devo dire che secondo me è stato uno dei libri rivelazioni di quest'anno.
Bello, molto originale nella struttura del linguaggio,
nel ritmo, nella qualità della scrittura che Flavio indubbiamente possiede, anche se, e questa è una cosa che gli ho detto sia in privato che in pubblico, ritengo che questa sua opera sia quella che al momento lo caratterizza di più e lo pubblicizza al meglio, ma che in qualche modo è l'opera che segna la fine della sua adolescenza. D'ora in poi, secondo me, diventerà uno scrittore veramente bravo, veramente grande, se saprà cambiare il registro anche.
È uno degli autori giovani degli ultimi anni, anche Cristiano Cavina, 34-35 anni, insomma siamo lì, possiamo dire che siamo ancora giovani a età. Cristiano Cavina, per intenderci, è quello che aveva scritto Alla grande nel paese di Tolintesac, adesso è nelle librerie con I frutti dimenticati, pubblicato sempre da Marcos i Marcos. Protagonista è un ragazzo cresciuto senza il padre, padre che ricompare anni dopo, proprio quando lui a sua volta sta diventando padre, e proprio in quel momento si ritrova a diventare figlio mentre diventa padre. Insomma, una storia di rapporti umani, come spesso succede nei libri di Cristiano Cavina. Stefano.
Sì, anche Cristiano è uno scrittore, a mio giudizio, molto bravo, molto originale. Qui ha la sua prova più personale, più matura, più difficile probabilmente, perché penso ci sia anche parecchio dell'autobiografico, soprattutto nel fatto di essere diventato padre, di andare alla ricerca di un padre che non c'è stato, ed è comunque un naturale proseguimento dei suoi romanzi precedenti. Un altro romanzo che mi piace segnalare, che ha a che fare con il tema della famiglia, è uno di quei romanzi che a mio giudizio è un piccolo romanzo ma è molto molto bello, ed è 43 di Elisabetta Severina, pubblicato da Instar, ed è un racconto prende spunto da 43, che sono gli anni in cui muore la mamma della protagonista narrante, sì, che si ricollega alla sua mamma attraverso le ricette della famiglia. È un libro molto particolare, un piccolo gioiellino di grazia, delizia e sobrietà, che non è passato inosservato, devo dire, perché ha avuto un buon riscontro di vendite e che ci ha consegnato una narratrice che spero possa dare ancora in futuro dei frutti.
Ci ricordi il titolo?
43 proprio.
43, solo il numero.
Solo il numero, sì.
A proposito di storie di famiglia, sta avendo un grande successo, sta riscuotendo anche interesse della critica, il Club dei Padri Estinti, pubblicato da Einaudi, dell'inglese Matt Haig, anche in questo caso un giovane autore, 31 anni. Ha scritto in realtà altri due romanzi, sempre concentrati sui rapporti familiari. Per quanto riguarda il Club dei Padri Estinti, si tratta della storia di un ragazzino timido, ansioso, ma anche incredibilmente saggio. È costretto un po' a portare, diciamo, sulle spalle il peso del mondo degli adulti. Insomma, è un flash sulla fragilità del mondo degli adolescenti. A proposito di padri, vorrei chiudere questa parte della trasmissione un po' scherzando, perché è stato pubblicato da Guanda il manuale di sopravvivenza del padre contemporaneo. Sembra un titolo altisonante e serissimo, invece è una cosa molto ironica. L'hanno scritto a quattro mani Gianni Biondillo e Severino Colombo. E loro stessi ci hanno spiegato di che cosa si tratta, sentite un po'.
È un manuale, ma non va nel reparto puericultura delle librerie. È una sorta di divertissement fatto di diversi corpi al suo interno. C'è una parte di diario in cui Gianni racconta in maniera molto divertita le sue disavventure quotidiane. C'è una parte a cui abbiamo lavorato insieme in cui si forniscono una serie di strumenti operativi, insomma, come cambiare il pannolino, perché, con che filosofia, con che spirito. Ci siamo inventati un apparato di documenti che supportano l'idea di questa nuova figura emergente del padre contemporaneo.
Biondillo, quando si parla spesso di padri che fanno i padri, si usa quel termine per me terribile, mammo. Tu cosa ne pensi?
No, qui bisogna stare molto attenti. Il patrè non è il mammo. Noi non vogliamo allattare al seno i nostri figli. Siamo molto coscienti del fatto che c'è un padre e c'è una madre. Quello che noi diciamo è che c'è un padre che per una volta tanto non è quel padre autoritario che era la figura paterna, forse che era precedente alla nostra, ma è un padre che vuole essere magari autorevole, che vuole condividere con sua moglie o con la sua compagna anche il piacere dell'affettività nei confronti dei figli. Oh, please don't drop me home.
There is a light that never goes out, mitica canzone degli Smiths ai nostri tempi, caro Stefano Salis. Perché mettiamo questa canzone mentre parliamo di libri? Perché questa è un po' la colonna sonora dell'ultimo romanzo, l'ultimo pubblicato in Italia, in realtà è stato uno dei primi che ha scritto Jonathan Coe, si intitola Questa notte mi ha aperto gli occhi, pubblicato sempre da Feltrinelli, come i precedenti La famiglia Winshaw o La casa del sonno, che ho trovato personalmente straordinario. Protagonista è un ventenne, William, commesso in un negozio di dischi ma che vorrebbe fare il musicista. Vive un senso di frustrazione profonda fino a quando una sera si trova ad essere testimone di un delitto. In realtà però questo romanzo di Coe non è assolutamente un giallo in senso tradizionale, ma è un modo per analizzare appunto la psicologia di questo protagonista. Fra poco, Stefano, parleremo di scrittrici. Scrittrice, sì, dell'anno?
Domanda troppo difficile. Diciamo che ce ne sono state tante. Forse diciamo che la scrittrice dell'anno questo 2008 non può che essere nominata Oriana Fallaci, anche perché ci ha lasciato e ci ha lasciato il romanzo Un cappello pieno di ciliegie,
è stato pubblicato appunto postumo anche, sì. E quindi un po' considerato il testamento di Oriana Fallaci. E dicevamo appunto, Oriana Fallaci è stato un po' il suo anno, perché è stato pubblicato postumo Un cappello pieno di ciliegie. Lei, sappiamo, è stata criticata soprattutto negli ultimi anni della sua vita per le posizioni politiche che ha assunto, ma dal punto di vista della scrittura a te piace?
Sì. Qui è una domanda anche questa
difficile,
abbastanza impegnativa, perché
capisco.
Come scrittrice si tende ad essere fuorviati appunto da quello che dicevi tu, dalle sue posizioni politiche, dai suoi pamphlet politici che non condivido. Però effettivamente questo Cappello pieno di ciliegie è un libro, anche questo qua, un libro enorme, di
quasi oltre, 900 pagine,
sì, esatto,
se non erro.
Oltre 700 pagine, sì. Che però si capisce che non è finito, c'è una parte che non è stata completata debitamente, e che però ci restituisce la grandezza di una scrittura che non ha paura di essere in qualche modo epica. Sul nostro supplemento domenicale Giovanni Pacchiano è stato uno dei pochi che ha recensito il libro. Il libro della Oriana Fallaci è stato molto anticipato sui giornali italiani, ma poco recensito, probabilmente.
Certo, è stato un evento un po' mediatico, ma magari poco
sì,
letto poi.
Poco letto perché è un libro di spessore.
E a Pacchiano
è piaciuto molto e credo abbia detto una delle poche cose effettivamente azzeccate da dire sulla Fallaci, che non ha paura di affrontare anche il melò. È un genere molto molto difficile, questo è una grande saga familiare costruita con una sulla grande forza di sentimenti, d'orgoglio, di forza.
Sì, perché poi racconta la storia della sua famiglia, tra l'altro.
La sua famiglia a partire dall'epoca dell'Inquisizione, e poi a un certo punto si interrompe, però ci restituisce una scrittrice che insomma avercene.
E a proposito di scrittrici donne, da poco è arrivato nelle librerie il nuovo romanzo di Margaret Mazzantini, Venuto al mondo, pubblicato da Mondadori. Margaret Mazzantini, forse la ricorderete, l'autrice del bestseller Non ti muovere. E come in Non ti muovere, anche in questo caso è il dialogo fra, in questo caso, fra una madre e un figlio, in Non ti muovere fra un padre e una figlia che era in ospedale perché aveva avuto un incidente stradale, un po' come dire l'escamotage affinché venga raccontata una storia d'amore. In questo nuovo romanzo Venuto al mondo la protagonista è Gemma, che torna a Sarajevo dove era morto il marito Diego, e ci torna con il figlio Pietro, che non ha mai conosciuto il padre, e da qui si dipana insomma tutta la vicenda. Si capisce come è avvenuta la storia d'amore fra Gemma e Diego, la nascita di Pietro e tutta una serie di cose che naturalmente non stiamo a svelarvi per non togliervi la bellezza del romanzo. Romanzo bello, che però ha una scrittura, come spesso accade nel caso della Mazzantini, un po' barocca, insomma, sempre piena di metafore. A volte fosse stata forse un po' più asciutta, sarebbe stato meglio.
Beh, non sarebbe stata la Mazzantini.
Non sarebbe stata la, mi sembra una risposta.
È un po' il suo stile,
è il suo stile.
Bisogna accettarla.
Una storia però che assolutamente pagina dopo pagina ci cattura. Per capire un po' le atmosfere, dunque, di Venuto al mondo di Margaret Mazzantini, sentite un brano.
Vado da Pietro, apro le imposte. Con un gesto brusco si tira il lenzuolo sulla testa. Resto accanto a una mummia. Quest'anno ha fatto la muta, ha lasciato le sue ossa di bambino per diventare un grosso airone zoppicante che ancora non controlla bene i suoi movimenti. Ha cominciato a guardare fisso per terra come un cercatore d'oro, a uscire di casa senza salutare, a mangiare in piedi davanti al frigorifero. A scuola si è fatto bocciare, è stato di una stupidità disarmante. Non ha compiuto neanche il più piccolo sforzo. Gli ultimi mesi, invece di mettersi sotto, si è rinserrato in una strafottenza ridicola.
Da Margaret Mazzantini ad Anna Gavaldà, scrittrice francese che quest'anno ha pubblicato in Italia L'età dei sogni per Frassinelli. Anna Gavaldà è una scrittrice che spesso indugia su questioni sentimentali. Io ricordo, avevo letto Io l'amavo ed era un libro insomma dai forti sentimenti. In questo caso il protagonista è un uomo, Charles, un architetto di 47 anni che proviene da un ambiente intellettuale, ha una carriera brillante, ma pian piano la sua vita sembra entrare in forte difficoltà quando riceve la notizia della morte di Anouk. Anouk è la madre, era la madre di un suo caro amico. Sentite un po' allora che cosa ci ha dichiarato la stessa autrice.
Je pense que y a jamais eu vraiment d'amour entre les deux.
Penso che non ci sia mai stato vero amore fra i due. Forse fin dall'inizio c'è stato un qui pro quo, un equivoco che si basa sulla bellezza. La bellezza può affossare l'amore. La bellezza è crudele. È qualcosa che può rivolgersi contro di te. A un certo punto Laurence si rende conto che sta invecchiando male. La bellezza può essere un cattivo regalo.
Perché la morte di Anouk, che è la mamma di un suo vecchio amico, lo sciocca così tanto?
Pourquoi je ne peux pas le dire? Parce que c'est justement le sujet du livre.
Mi ci sono volute quasi 600 pagine per spiegarlo, per arrivare a capire. La risposta la si trova distillata in tutto il romanzo. Charles lotta per cercare di capire la causa di questo dolore. Forse è un enorme cliché il mio, ma io spesso mi servo di cliché nelle storie che racconto. È un cliché che un uomo senza figli, superati i 40, faccia un po' il punto della situazione e si chieda come sarebbe potuta essere la mia vita. Anouk sarebbe potuta essere per lui una bella cosa, una chance. Eppure, nel corso del libro, Charles si rende conto che non si è occupato abbastanza di lei.
E on realise avec le livre che il s'est pas bien occupé d'elle.
Un'altra scrittrice, Stefano, che quest'anno mi è piaciuta molto, è Letizia Muratori. Ha pubblicato per Adelphi La casa madre, uno strano libro perché in realtà sono due racconti, non è un unico romanzo, che hanno un filo in comune, cioè i protagonisti sono bambini ed è attraverso i loro occhi che il lettore vede la realtà, spesso dura e cinica. Nella prima storia c'è una bimba, Irene, che ha un rapporto quasi maniacale con la sua cabbage. Erano bambole che andavano di moda negli anni Ottanta. Nel secondo invece c'è un ragazzino che ci parla di un mondo di Winx, che sono questi personaggi che adesso vanno molto di moda fra i ragazzini, ma in realtà si scopre, cioè lo scopre il lettore, che quelle che lui definisce Winx in realtà sono prostitute che lui ha incontrato per strada. Un romanzo veramente, veramente molto interessante. Allora sentiamo come Letizia Muratori ci ha spiegato come è nata l'idea di fondo di questo libro.
Prima ancora che dai bambini sono partita dal gioco, cioè da quel momento assoluto in cui i bambini hanno qualcosa di molto importante da fare. I giochi sono molto seri, questo sempre nella vita, ma nell'infanzia ancora di più, no? E quindi attraverso il gioco, che è un momento di invenzione del mondo, e riescono in qualche modo ad entrarci, a comprenderlo e insomma attraverso gli occhi dei bambini la realtà, anche molto cruda, anche molto dura, viene fuori attraverso un filtro che consente al lettore di vedere con i loro occhi, che non è uno sguardo realistico quello del bambino, però è molto convincente, spesso ci racconta della realtà cose più vere del vero, ecco.
E questa era Letizia Muratori, autrice di La casa madre, pubblicata da Adelphi. Stefano, spesso quando si parla di letteratura si fa questa distinzione, letteratura femminile, letteratura scritta da donne o per le donne, insomma sono così definizioni un po' banali o effettivamente c'è un modo di scrivere diverso da parte delle donne?
Ma secondo me la
dovreste vedere la faccia di Stefano Salis di fronte a questa domanda.
Si divide in buona e cattiva, chiunque la scriva. Quindi non credo molto alla letteratura di genere intesa come gender, diciamo così. Poi mi viene in mente adesso, mentre tu mi facevi questa domanda, che ci sono degli ottimi narratori maschi che scrivono degli bellissimi libri che hanno per protagonista delle donne. In particolare uno dei libri finalisti del Premio Campiello quest'anno, quello del giornalista Paolo Di Stefano, giornalista e scrittore, sì. È un libro tutto scritto immedesimandosi in una bambina, tra l'altro prigioniera di un
che è stata rapita, infatti era una storia ispirata alla vera storia di Natasha Kampusch.
Esatto, da Natasha Kampusch. È scritto con una sensibilità, se posso così dire, tutta femminile, quindi
ricordiamo il titolo, allora, Nel cuore che ti cerca di Rizzoli.
E appunto, anche qui non si tratta di dire un uomo o una donna, si tratta di saper fare il mestiere lo scrittore o no.
A proposito di scrittori uomini, che scrivono però romanzi anche romantici, per così dire, fra virgolette, mi ha stupito molto e mi è piaciuto un libro che ha scritto Roberto Perrone e si intitola Averti trovato ora, pubblicato da Mondadori. Perché mi ha stupito? Beh, perché Roberto Perrone è un giornalista sportivo. In genere si pensa che i giornalisti sportivi, insomma, siano giornalisti di genere, come un po' esiste la letteratura di genere. Tra l'altro Roberto Perrone è colui che ha aiutato Gigi Buffon a scrivere la sua autobiografia numero uno, che è stata pubblicata poco tempo fa da Rizzoli. Eppure un giornalista sportivo, dietro la scorza del giornalista sportivo, nasconde un cuore tenero. Infatti in questo romanzo Averti trovato ora ci racconta la storia di un ragazzo che ovviamente è un calciatore di Serie A, che si innamora di una donna sposata che è completamente estranea al mondo fatato del calcio e del jet set. Una storia d'amore inusuale, e sullo sfondo naturalmente c'è il cinico mondo del calcio, che il protagonista, appunto questo calciatore Marco, inizia a vedere in modo critico proprio dopo aver incontrato questa donna. Quando parliamo di letteratura letta soprattutto dalle donne, non possiamo non parlare di chick lit. Lui sorride, no. Perché Stefano Salis non è un amante della chick lit. Cos'è la chick lit? Letteralmente vuol dire letteratura per pollastrelle, per intenderci tutto il filone da Bridget Jones in poi. Quest'anno è stato pubblicato da Mondadori La signora dei funerali, autrice Madeline Wickman. Il nome non ci dice nulla.
No,
E invece questo è il vero nome di Sophie Kinsella, e qua già, già le antenne insomma iniziano a vibrare, insomma quella della saga di I Love Shopping declinato in 100.000 modi, I Love Shopping con mia sorella, col bambino, da sposa e così via. E quando non era ancora Sophie Kinsella aveva scritto questo romanzo La signora dei funerali, protagonista una donna senza scrupoli che si imbuca appunto ai funerali puntando a conquistare dei ricchi vedovi, li seduce, usa le loro carte di credito, come insomma il cliché prevede, poi li abbandona fino ovviamente a quando incontra un vedovo molto particolare, insomma un romanzo dai toni forse un po' noir, un po' gotici, però raccontato con grande, grande ironia. Stefano, tu non ami la chick lit, vero?
No, non l'amo, non mi capita di leggerla, però capisco che è un fenomeno editoriale che va seguito con attenzione, anche perché ha rivelato l'esistenza di un pubblico che a questi libri fa molto seguito.
Insomma, era vecchia letteratura rosa,
condita
sì, con più ironia, però.
Forse con un pizzico di ironia, forse adattata ai tempi ovviamente, probabilmente con un livello qualitativo un pochino superiore alla vecchia letteratura rosa o Harmony, però insomma... personalmente non amo
l'abbiamo
leggerla.
Messo in difficoltà Stefano Salis in difficoltà davanti a un microfono. E a proposito di chick lit, una delle reginette italiane di questo genere è Federica Bosco, autrice di libri come Mi piaci da morire, L'amore non fa per me, ora in libreria con L'amore mi perseguita, sempre pubblicato da Newton & Compton. Ancora una volta la protagonista è Monica, una trentenne dalla vita sentimentale tormentata, come ci ha raccontato la stessa Federica. Sentitela un po'.
Dunque, intanto c'è un ritorno ancora a New York che io non avevo descritto come si doveva, perché nel primo capitolo non c'era mai stata. Lei ritorna per questa convalescenza amorosa pazzesca, perché è finita la storia col grande amore della sua vita, poi lei è stata fra l'altro risedotta e riabbandonata dall'altro fidanzato, quindi una doppia delusione amorosa, con un barlume di lavoro a Vanity Fair che andrà subito a schifo, questo si può dire, e poi succederanno le cose veramente importanti, veramente fondamentali, e perciò lei si troverà di punto in bianco a decidere di cambiare vita senza avere poi una reale scelta, cioè la vita che viene a chiamare, e a quel punto si cresce.
Tra l'altro in questa puntata dei romanzi di Federica Bosco la protagonista Monica a New York prende in affitto una casa nella stessa via dove abita Carrie Bradshaw, la protagonista di Sex and the City. Lo conosci almeno il telefilm?
Sì, sì,
ah,
certo,
okay,
certo. No, credo che non sia neanche casuale a questo punto il fatto che abbia affittato
esatto,
nella stessa
sicuramente
via di Sex
non
and the
sarà
City.
Casuale. Chi invece è inorridita alla sola parola Sex and the City è stata la scrittrice irlandese Catherine Dunn, quella che aveva scritto La metà di niente, un romanzo che ha avuto un grandissimo successo negli anni 90. Adesso è in libreria in Italia con Se stasera siamo qui, pubblicato sempre da Guanda. In questo caso quattro amiche si ritrovano dopo tanto tempo, parlano del loro rapporto di amicizia ed è anche l'occasione per parlare delle loro vite a volte sconclusionate. E quando ho osato paragonare la cosa a Sex and the City, quattro amiche che si ritrovano, la Dan è stata molto simpatica, ma sentite un po' come ci ha risposto.
I don't think there's anything in common with Sex and the City for a start.
Non credo che ci sia niente in comune con Sex and the City. Dublino, dove ho ambientato il mio romanzo, non è glamour come New York. E poi queste donne sono molto meno sofisticate di Carrie di Sex and the City. Penso che per gli scrittori, scrivere di un gruppo di donne dia la possibilità di descrivere una certa ricchezza nei rapporti. Questo è il motivo per cui lo faccio.
And to see if I could pick up the threads of those four and rise to the challenge as a writer. So that was my motivation.
Se vuoi rivedere la tua renna viva, devi farti trovare sotto i portici domani alle 6. Questo è un messaggio per Babbo Natale, niente poco di meno che Stefano per Babbo Natale. Quello che ho letto è una piccolissima pagina di un libro di Pulsatilla, parlavamo prima di chick lit, insomma rientra anche nel genere Pulsatilla, questa autrice italiana che per Natale fa uscire sempre per Bompiani. Quest'anno ti ha detto male, lettere a Babbo Natale cestinate da lui medesimo e casualmente ritrovate. Tu Stefano, la lettera a Babbo Natale, la tua veneranda età la scrivi ancora?
No, devo dire che dopo tanti anni che non mi ha risposto mi sono stancato di scrivere.
Sarebbe potuta essere una pagina del libro di Pulsatilla. Parliamo di un genere, quello thriller, d'avventura, romanzo storico, insomma un genere che appassiona molto gli italiani, Stefano.
Ma direi che dopo l'esplosione di Dan Brown è forse il genere più ancora oggi più praticato dall'editoria italiana, e ci sono delle case editrici che praticamente pubblicano solo questo tipo di libri, e devo dire che vanno tutti piuttosto bene.
Sì, insomma, sono,
basta mettere un mistero in copertina e si va avanti.
A proposito di case editrici che pubblicano quasi esclusivamente questo genere, in Italia quella che la fa un po' da padrona in questo campo è l'editrice Nord, e per l'editrice Nord è stato pubblicato La città sepolta, l'ultimo romanzo di James Rollins, uno degli autori dei romanzi d'avventura più amato. Per anni ha fatto il veterinario, poi si è dato alla scrittura. Uno dice in genere si dà all'ippica, invece no, lui faceva il veterinario e poi si è dato alla scrittura.
Non è che scrive da cani.
No, adesso le metafore, ecco, le metafore animalesche possiamo metterle da parte. Allora, nella città sepolta, James Rollins ci racconta una storia ambientata nel British Museum di Londra, dove un antico manufatto viene distrutto da una misteriosa sfera di luce. Da qui iniziano le indagini della curatrice della collezione araba del museo e l'indagine anche di Painter Crowe, agente della Sigma, una sezione occulta del Dipartimento della Difesa americano. Tra l'altro a gennaio 2009 uscirà il nuovo romanzo di Rollins, L'ultimo oracolo, dove le indagini della Sigma gireranno intorno ad un'antica moneta greca con raffigurato l'oracolo di Delfi. Ma allora sentiamo innanzitutto l'incipit della città sepolta.
Harry Masterson sarebbe morto di lì a 13 minuti. Se lo avesse saputo, avrebbe fumato l'ultima sigaretta sino al filtro. Invece la spense dopo soltanto 3 tiri e scacciò la nuvola di fumo. Se l'avessero beccato a fumare fuori dalla sala dei guardiani, quel bastardo di Fleming, il capo della sicurezza, l'avrebbe licenziato in tronco. Harry era già sotto tiro per essere arrivato con 2 ore di ritardo la settimana precedente. Harry imprecò, mettendo in tasca il mozzicone spento. L'avrebbe riacceso nella pausa seguente, se ci fosse stata.
Altro autore di culto di questo genere è l'americano Clive Cussler. L'ultimo libro pubblicato in Italia è Il tesoro di Gengis Khan, scritto in questo caso con il figlio. Insomma, sembra già passare il testimone, Stefano. Esiste il nepotismo anche nell'ambito dell'editoria?
Ma forse non nell'ambito dell'autorialità, probabilmente esiste il nepotismo nell'editoria, nel lavoro.
Nel lavoro, però nella scrittura è molto
scrittura
difficile.
Difficile, sì.
Eppure in questo caso Clive Cussler sembra un po' voler segnare già la strada per il figlio. Ma sentiamo di cosa parla questo Il tesoro di Gengis Khan dalle stesse parole di Clive Cussler.
This adventure takes him into Mongolia, of course, where Genghis Khan was buried.
Questa avventura porterà i lettori in Mongolia, dove Genghis Khan fu sepolto. Su questo anche la storia ci parla di misteri. Come fu sepolto, in che luogo, dove si trovava il tesoro, perché si sono perse le tracce della tomba. Poi ci spostiamo negli anni 20, quando un aereo precipita proprio andando alla ricerca del tesoro di Genghis Khan. E poi ancora ci spostiamo ai giorni nostri con le avventure di Dirk Pitt, che sta affrontando un cattivo, c'è un'alluvione, ma alla fine tutto si risolve.
In genere come nascono le sue trame?
It can be. I can just see read a newspaper headline and it'll give me an idea.
A volte mi capita di leggere un titolo di giornale e da lì mi viene un'idea che poi porto avanti. Per quanto riguarda il tesoro di Gengis Khan, anni fa avevo incontrato un ingegnere che aveva delle teorie su dove potesse trovarsi questa misteriosa tomba di Gengis Khan. Io ho messo tutte queste informazioni da parte e poi le ho tirate fuori recentemente con mio figlio ed è nato il romanzo.
A proposito di scrittori americani, quest'anno è scomparso un grande della scrittura americana, Michael Crichton, non solo della scrittura, ricordiamo regista, mi ricordo film come culto negli anni 70 come Coma Profondo, ma è stato anche il creatore di serie televisive come Yar, insomma un artista veramente eclettico. Stefano, tu cosa ne pensi di Crichton?
Ne penso bene, perché è stato uno scrittore di quelli che sanno come si racconta una storia, e questo forse ogni tanto ce lo dimentichiamo, e il fatto che fosse così di grande successo ce lo dovrebbe ricordare. è stato l'autore di bestseller eccezionali, tra tutti ne nomino solo uno, Jurassic Park. È uno che insomma ha inciso parecchio nell'immaginario collettivo americano e non solo in questi ultimi anni, un po' l'inventore anche di questo thriller biomedico, non so come dire, techno thriller o forse scientific thriller, cioè un racconto che abbia delle precise
dei precisi riferimenti medico-scientifici
e poi da lì prende,
anche perché lui era medico, quindi insomma aveva le capacità tecniche anche di poter descrivere determinate cose.
Sì, Crichton era medico, ma era veramente un cervello pazzesco, perché credo avesse due lauree e credo che avesse insegnato addirittura medicina, se non sbaglio, in una delle più
insomma,
prestigiose
un pozzo di scienza anche sì. Lui poi prestato egregiamente alla letteratura, sì. E al cinema, alla televisione, come abbiamo detto. Restiamo negli Stati Uniti per uno dei fenomeni degli ultimi anni. Solo a dire la parola Twilight ci sono veramente orde di adolescenti impazziti. Adesso è uscito appunto il film ispirato al libro Twilight, mentre è uscito il libro, il terzo se non erro, di Stephanie Meyer, mi riferisco a Breaking Dawn, pubblicato da Fazzi.
Forse il quarto,
hai ragione, sì, perché c'è stato Twilight, New Moon, Eclipse, quindi sì. Questo è il quarto della saga, lo ricordiamo, protagonista è un adolescente che si innamora di un vampiro buono, Edward. Sembra assistere un po' al ritorno dei vampiri in forma positiva, Stefano, perché non è l'unica, poi insomma dopo Stephanie Meyer ne sono sorte altre di autrici di questo genere.
Sì, indubbiamente la componente vampiresca c'è ed è attuale, però a me quello che sembra di poter dire di questi romanzi della Stephanie Meyer, che sono il vero fenomeno editoriale di questo scorcio finale del 2008 e sicuramente lo saranno per il 2009 e credo per ancora lungo tempo, è che sono una storia d'amore adolescenziale che più classica non si può, diciamo così, lei e lui, amore
lei
contrastato.
Lei che si innamora, lei romantica, sogna.
Per cui però attrae parecchio le ragazzine, soprattutto un pubblico femminile. Stiamoci attenti perché questo è uno dei fenomeni dei quali sentiremo parlare ancora per tanto tempo. E la Stephanie Meyer è veramente un successo editoriale mondiale. Non dico che sarà il prossimo Harry Potter, però
ma
ha
insomma
dei numeri
ci si avvicina,
che
anche perché le tirature sono pazzesche. Di quest'ultimo, di Breaking Dawn, negli Stati Uniti la prima tiratura, non le vendite complessive, solo la prima era di 3.200.000 copie, un numero pazzesco anche per l'editoria americana, se si pensa che si trattava solo della prima tiratura. Ora non so se il paragone passare da vampiri ai segni zodiacali è un azzardo, ma Stefano, siamo a fine anno, insomma, sì. Tu di che segno sei?
Vampiro. No, sono sagittario.
Vorrei dire però Edward pare essere più carino di te, però insomma
indubbiamente
Natale è passato, possiamo non essere più tanto buoni. Tu sei, dicevi?
Sagittario.
Allora ti informo che dei Sagittario erano Spinoza, Frank Zappa, Gustave Flaubert, Tina Turner, Louisa May Alcott, cioè veramente di ogni. Invece Acquario, leggo anche a questo punto chi ha il mio stesso segno zodiacale, beh, io rispondo molto bene, Stefano, perché ho Virginia Woolf, James Joyce, mica pezzi da poco, diciamo così, Galileo Galilei, Mozart, Arbasino, insomma, veramente, veramente tanti. Non è che ce li stiamo inventando così o stiamo guardando su Google, li abbiamo presi da Astrologia per intellettuali, non poteva mancare una citazione di libri astrologici, scritto da Marco Pesatori e pubblicato da Neri Pozza, i segni dello zodiaco raccontati da artisti, scrittori, filosofi, musicisti e poeti. E poi invece vi segnaliamo anche l'oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda il 2009, le previsioni, in questo caso pubblicato da Cairo Editore. Stefano, per concludere, cosa ti aspetti dal punto di vista editoriale? Facciamo una cosa alta per il 2009.
Ma di leggere dei buoni libri. Nel 2008 ce ne sono stati alcuni davvero belli, fra tutti mi pare di poter dire, io lo dico e lo regalo continuamente, il libro dell'anno per me è Alan Bennett, La sovrana lettrice di Adelphi. Un libro
strepitoso, concordo.
Spero di trovare un altro libro altrettanto bello nel 2009.
Grazie a Stefano Salis del Domenicale del Sole 24 Ore. A me non resta che augurarvi buona lettura. Un saluto da Alessandra Tedesco.